Buongiorno a tutti, vi porto i saluti della Chiesa Berea. Io e Annalisa siamo felici di essere qui, siamo un pochino più alleggeriti, visto che le bambine le abbiamo lasciate ai miei genitori, al mare. E venendo qua abbiamo visto che c'era tanta gente che andava al mare. Per fortuna abbiamo fatto lo Ostiense, così abbiamo evitato il traffico della via del mare. E pensavo che in effetti le persone in questo periodo, soprattutto la domenica che è il giorno libero, il giorno di riposo, hanno così tanto desiderio di andarsi a riposare e a farsi belli al mare prendendo un po' di sole. E così mettono il loro impegno, mettono il loro tempo a cercare di sviluppare quei fondamentali che poi porteranno avanti per tutta la settimana, che è un bel colorito. Però ho pensato anche che se noi siamo qui questa mattina, come abbiamo ascoltato all'inizio della presidenza, se siamo qui questa mattina è perché abbiamo un'altra priorità nella nostra vita. Abbiamo altri fondamentali da sviluppare. Questo discorso dei fondamentali lo abbiamo visto quanto è importante adesso che sono iniziati gli europei di calcio. Tutti abbiamo ancora davanti agli occhi il primo gol dell'Italia, sono sicuro che tutti avete saltato, almeno avete visto la partita, al gol di Giaccherini, che nessuno si sarebbe mai potuto immaginare che avrebbe segnato e che avrebbe segnato in quel modo, con un lancio del suo compagno di difesa da 50 metri quasi, e lui che stoppa la palla in una maniera precisa, millimetrica, in mezzo all'area di porta. E tanti hanno detto, quel gol è stato gol non quando ha tirato, ma quando l'ha stoppata la palla. E come ha fatto a stopparla in quel modo? Beh, perché lui si è allenato sul fondamentale dello stop. E sono sicuro che se avete fatto sport o se avete fatto anche musica, sapete quanto sono noiosi, ma importanti i fondamentali. Ed ecco perché ci vuole una passione quando fai lo sport, perché devi ripetere tante volte quella stessa cosa, che se non avessi la passione di farlo non staresti lì, se non andresti al mare, come fanno tanti. E invece anche i calciatori, dopo che hanno avuto il loro periodo di ferie, sotto al caldo, tornano ad allenarsi su quei fondamentali. E così vedi l'allenatore che al portiere gli passa la palla 100 volte, sempre nello stesso modo, e il portiere che si butta sempre nello stesso modo, tallonando un fondamentale che magari è la parata alta. E il portiere deve fare tanti esercizi, perché sono tanti i fondamentali, c'è la parata alta, la parata bassa, l'uscita, il lancio. E così è vero anche per i giocatori dell'attacco, del centrocampo. Giaccherini non è considerato un fenomeno di talento, ma sono sicuro che lui si è allenato tante volte per stoppare la palla sui lanci lunghi. E così immaginiamo che in allenamento c'era l'allenatore che lanciava la palla da 30, 40, 50 metri, aveva questa palla alta, fortissima, e lui si allenava per fare lo stop, in modo che la palla rimaneva lì, morbida, pronta poi per essere calciata. E anche chi suona. Anche chi suona non è che prende uno strumento e inizia a suonare, o prende un flauto e inizia a fare una melodia. Le prime cose che deve fare è ripetere le singole note. E anche chi canta, io quando vado a prendere mia figlia che fa lezioni di flauto, entro e c'è la camera insonorizzata dove fanno lezioni di canto, e osservo, non stanno là che cantano a squarciagola come un concerto rock. Chi fa lezione è precisa, composta, e ripete le singole note. Dice, ma che serve? Quello è il fondamentale, senza il quale non si può poi cantare la melodia. E se ci si dimentica di com'è il fondamentale, tanto più poi nel cantare tutta la melodia vengono male le note. Se ci si dimentica di esercitarsi sul singolo stop del pallone, quando poi sarai di corsa durante il gioco, verrà male lo stop. Nella Bibbia abbiamo tanti insegnamenti, ma ci sono alcuni insegnamenti fondamentali che non dobbiamo mai dimenticare. E questa mattina il Signore ci ha fatto venire qui perché vuole che li ripassiamo i fondamentali. Potremmo stare al mare, potremmo stare a prendere un gelato, ma perderemmo di vista che è importante esercitare la nostra pietà, l'amore per il Signore, allenandoci sui fondamentali. E così vi invito ad aprire la lettera a Tito, capitolo 2, È una lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto a un suo collaboratore. Tito era un giovane collaboratore mandato a Creta, un'isola del Mediterraneo, abbastanza grande, dove c'erano molte comunità cristiane, e quindi Tito doveva esercitare come ministero aiutare ogni chiesa locale a crescere nella fede. Quando arriva in questa isola, Tito viene anche accompagnato da questa lettera. Non arriverà sull'isola con la lettera, ma Paolo la manderà questa lettera attraverso un altro collaboratore. E in questa lettera quindi Paolo spiega a Tito quello che deve fare. Sappiamo che al capitolo 1 uno dei compiti di Tito nelle varie chiese di Creta era quello di mettere ordine. Forse erano chiese ancora giovani nella fede, non c'erano delle guide, non c'erano degli anziani, forse non si era ancora compresa bene la dottrina, soprattutto i fondamentali della dottrina cristiana. Quindi doveva aiutare la chiesa a crescere nella fede mettendo ordine e nominando degli anziani. Questo lo sappiamo dal capitolo 1. È chiaro che se c'è questa necessità di mettere ordine, di nominare degli anziani, è perché ci sono dei problemi. Ci sono delle persone che creano disordini, ci sono dei falsi insegnanti. E anche questo è lo che abbiamo dal capitolo 1. Per cui nel capitolo 1 vediamo che Paolo esorta Tito a formare degli anziani nella Chiesa, descrive come deve essere l'anziano nella Chiesa e descrive anche come non deve essere invece l'anziano e quali sono le caratteristiche dei falsi insegnanti che in quel momento stavano creando disordini nelle varie chiese di Creta. E poi al capitolo 2 l'Apostolo Paolo dà delle esortazioni, rivolge delle esortazioni a Tito, gli dice: allora, una volta che tu hai creato gli anziani, una volta che hai capito bene che non ci devono essere i falsi insegnanti e che i falsi insegnanti hanno queste caratteristiche, tu dovrai esortare nella Chiesa le persone a comportarsi in un modo adatto al Vangelo che hanno creduto. E ci sono delle categorie che l'Apostolo Paolo elenca nel capitolo 2, no? Ci sono gli anziani, quindi anziani proprio di età, uomini, le donne anziane, gli uomini giovani, le donne giovani e i servi. E così con queste cinque categorie Paolo parla a tutti i membri della Chiesa, perché tutti potevano essere o giovani uomini, o giovani donne, o anziani uomini, o anziane donne, o in generale servi. Lavoratori, diremmo oggi noi. Da queste esortazioni che troviamo al capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 10, emerge una verità. E la verità è che i credenti, qualsiasi sia la loro condizione sociale, qualsiasi sia la loro condizione anagrafica, i credenti sono chiamati da Dio a vivere una vita diversa da tutti gli altri. Perché possono vivere una vita che testimoni la presenza di Dio nel loro cuore. Ed è per questo che arriviamo al versetto 11 del capitolo 2, è il brano che leggiamo questa mattina, dal versetto 11 al versetto 14. Come vedete il versetto 11 inizia con infatti. Questo infatti sta a spiegare quello che vi ho appena detto, il contesto della lettera. Quindi l'Apostolo Paolo ha appena finito di dire: vivete una vita alla gloria di Dio, vivete una vita che dimostri che Dio è presente nei vostri cuori. Versetto 11. Infatti, la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Egli, Cristo Gesù, ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarci un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Qui abbiamo tre insegnamenti fondamentali della grazia di Dio. Sappiamo che la grazia di Dio è il favore che Dio fa agli uomini che non lo meritano, il favore che gli fa di dargli la vita, di non giudicarli subito nel momento in cui peccano, ma ancora di più il favore di perdonarli. E Dio non potrebbe perdonare gli uomini se non avesse già punito il peccato degli uomini. Perché lo sappiamo tutti noi, chi sbaglia paga. Non è giusto che una persona venga trattata in un modo non adatto a quello che ha fatto. E allora chi sbaglia paga. I figli che disubbidiscono, che facciamo? Li lasciamo andare così, come se nulla fosse? Per amore, diciamo, non fate questo, e quando poi commettono una disubbidienza, per altrettanto amore li correggiamo. Non sarebbe giusto lasciarli andare così come vogliono. Non sarebbe il loro bene. E noi non saremmo giusti, perché la giustizia è dare a ognuno quello che si merita. E allora qui davanti a noi abbiamo degli insegnamenti che riguardano la grazia di Dio, che ci dicono che cosa Dio può fare verso degli uomini che non lo meritano. Perché i credenti delle chiese di Creta, attraverso queste esortazioni che Paolo rivolge a Tito e che Tito poi rivolgerà a loro, potevano vivere una vita che dava gloria a Dio? Perché potevano, nonostante la loro età, nonostante la loro condizione sessuale, maschi, femmine, la loro condizione di vita, liberi, servi, perché potevano fare delle buone opere che davano gloria a Dio? Perché potevano non peccare come peccavano prima? E questa è la spiegazione, la vediamo nei versetti di oggi, dal versetto 11 al versetto 14. Infatti, la grazia di Dio, com'è definita? Salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. Qui questa qualità di Dio che è un Dio che fa grazia, diventa come una persona, vedete? Si manifesta. È una persona che si manifesta per salvare. E per salvare chi? Tutti gli uomini, ci dice il versetto 11. Noi sappiamo dalle scritture, non soltanto dalle scritture del Nuovo Testamento, ma dalle scritture anche dell'Antico Testamento, che la persona che si doveva manifestare come pieno di grazia e di verità, come salvatore del mondo, sarebbe stato Gesù Cristo. E così anche Pietro nella sua prima lettera dice: intorno alla salvezza di Dio indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Prima Pietro capitolo 11 versetto 10. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, che li ispirava a scrivere i loro libri. Quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. Prima Pietro 1, 10, 11. E così anche in Giovanni, al capitolo 3, sappiamo che Cristo è venuto come luce del mondo, affinché chiunque crede in Lui non è giudicato. E poi specifica anche, chi non crede in Lui, com'è invece, è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unico Figlio di Dio. E il giudizio è questo, che la luce, Cristo, è venuta nel mondo, ha manifestato la grazia di Dio, e gli uomini cosa fanno? Preferiscono le tenebre alla luce, affinché le loro opere, che sono opere malvagie, non vengano alla luce, non vengano scoperte. E così è molto più facile dire no, la Bibbia non è vera. È molto più facile sminuire il peccato piuttosto che umiliarsi davanti a Dio e riconoscere che quello che abbiamo fatto è malvagio e merita un giudizio. E così preferiamo rimanere nelle nostre tenebre, non andare a Cristo, non essere messi davanti alla luce di Cristo, perché questa luce fa vedere il nostro peccato. Ma chi non crede in Lui rimane nelle tenebre. Chi non crede in Lui rimane sotto il giudizio di Dio. Dio che non può non giudicare il peccato. Non sarebbe giusto. Ed è una salvezza che ci dice che è per tutti gli uomini. E lo sappiamo dalle scritture, perché Cristo, quando era sulla croce, ha detto: tutto è compiuto, prendendo su di sé i peccati di tutti gli uomini. Ma allora perché non tutti sono salvati? Ce lo dice sempre la scrittura, in 2 Tessalonicesi 3:2, dice: non tutti sono salvati perché non tutti hanno fede. Perché Dio è pronto a salvare. Dio ha fatto già quello che doveva fare per mezzo di Cristo Gesù, ma l'uomo non riceve quello che Dio è pronto a dargli perché non mette la fede in quello che Dio ha compiuto. La fede è un po' come il tuo braccio, quando ti fanno un regalo. Uno viene, ti fa un regalo e tu stai così. Lo ricevi il regalo? No. La fede è il tuo braccio che serve per prendere il regalo e scartarlo e vedere quello che c'è dentro. E così Dio ti comanda di ravvederti ponendo in Cristo la tua fede per raccogliere quello che Lui ti sta offrendo, la salvezza e il perdono dei peccati. Non per quello che tu puoi essere o puoi fare, ma per quello che Gesù ha già fatto per te sulla croce. Allora questa salvezza di Dio, per la sua grazia, che cosa fa? Vediamo qua questi tre fondamentali della grazia di Dio che opera per la salvezza. Versetto 12, abbiamo una prima P, qui potremmo intitolarlo questo messaggio: la grazia di Dio salva dalle tre P del peccato. La grazia di Dio e le tre P. Allora, al versetto 12 noi vediamo che la grazia di Dio, come se fosse una persona, ci insegna a fare che cosa? Come potremmo parafrasarlo, tutto questo versetto? A rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, in modo santo. Come potremmo definirlo in poche parole, con parole nostre? Ci insegna a rinunciare al peccato. Se noi possiamo rinunciare al peccato, cosa vuol dire? Che il peccato non ha più potere su di noi. E questa è la prima verità fondamentale della grazia di Dio. Ci salva dal potere del peccato. Il credente che ha creduto a Cristo ha il potere, che prima non avrebbe mai potuto avere, di rinunciare al peccato. Dice: ma allora perché io ancora commetto il peccato? Il punto non sta nel fatto che non hai la forza spirituale per opporti al peccato. Il problema è da un'altra parte. Il problema è che tu sei ancora influenzato, io sono ancora influenzato, dalla mia vecchia vita. Da quello che ho sperimentato in tanti anni in cui ho vissuto nel peccato. Dalla mia natura, che ancora non è stata completamente redenta dalla presenza del peccato. Che mi fa pensare che forse quell'abitudine, quel modo di essere, quel modo di pensare, o quel peccato, che so che è un peccato, beh, se io lo faccio sarò felice lo stesso. E allora è per questo che io non voglio rinunciare. Ma è un problema non della forza spirituale che Dio mi sta mettendo a disposizione, è un problema di come io esercito la mia fede e da che cosa io sono influenzato. Perché la grazia di Dio ci salva dal potere del peccato. È come quando voi andate a scuola, e qui c'è proprio questo esempio, l'insegnamento. Noi siamo gli alunni e davanti a noi abbiamo la grazia di Dio che fa, che ci insegna. Allora vi domando, e voi, qualcuno di voi è insegnante, alla fine dell'anno gli alunni hanno tutti lo stesso voto? Ma l'insegnante non è sempre stato lo stesso? Allora da chi dipende? Dall'insegnante? Dipende da quanto gli alunni si stanno lasciando influenzare dall'insegnamento, da quanto ci mettono impegno, da quanto non si lasciano influenzare da altre cose. Perché io mi ricordo com'era al liceo, non studiavo mai, non vedo l'ora di uscire e andare a giocare a pallacanestro. Prendevo l'autobus, facevo un'ora di autobus per andare, un'ora per tornare, stavo 2 ore e mezzo lì perché arrivavo un'ora prima perché potevo allenarmi. Ma quando studiavo? L'insegnante era sempre lo stesso. Ma gli alunni a fine anno avevano voti diversi in base a come si erano lasciati influenzare da questo insegnamento. E così è noi oggi, con la grazia di Dio, che ci insegna, e dallo Spirito Santo che ci rende forti. Ma poi il risultato lo vediamo in base a come noi ci lasciamo influenzare dall'insegnamento e a come noi impariamo a non lasciarci influenzare da chi? Dal mondo. Qua dice, dalle passioni mondane e dall'impietà. L'impietà vuol dire non aver rispetto di Dio, non mettere Dio al primo posto. Questo fa l'empio. Dice, dov'è Dio? Non c'è, quindi vivo la vita mia come mi pare. E le passioni mondane è tutto quello che c'è intorno a te. È quello che tu pensi che possa renderti felice. È quello che vedi, che tocchi, che sperimenti. Prima Giovanni capitolo 2 dice a dei credenti, non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, e vediamo qua quali sono le cose che ci attirano dal mondo, la concupiscenza della carne, quindi le nostre soddisfazioni personali, proprio il provare piacere, anche fisico, la concupiscenza degli occhi, avere tutto quello che hanno gli altri, perché a me mi manca sempre qualche cosa. E la superbia della vita, pensare di essere sufficienti a se stessi, di non dover dipendere tantomeno da Dio. Tutte queste cose da dove vengono? Non vengono dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza. Oggi proprio pensavo venendo qua, ma quanta gente fa tante cose, ma quanto ci spendiamo nelle cose di questo mondo? Ma il mondo passa. E quando andremo in cielo, non ci porteremo nulla di quello che abbiamo faticato in questa vita. Nulla. Non vi mettete niente in tasca, perché tanto non vi portate via nulla. Ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Quindi cerchiamo nella nostra vita di discernere fra cos'è la volontà di Dio e lasciamoci influenzare da quello. Perché? Perché la grazia di Dio ci vuole salvare dal potere del peccato, insegnandoci a rinunciare a ciò che non viene da Dio e invece a cercare ciò che viene da Dio, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. E in modo santo. E un esempio l'abbiamo proprio nell'Apostolo Paolo, quello che sta scrivendo questa lettera a Tito. Paolo in un'altra lettera, che è la lettera che scrive a Primo Timoteo, un altro suo collaboratore, per incoraggiarlo anche a lui a santificarsi, gli dice... Certa è questa affermazione, prima di Timoteo capitolo 1, versetti 15 e 16, è degna di essere pienamente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo, dice Paolo, non il secondo, il terzo, non sta là a fare una scaletta. Lui sa, non perché si sta confrontando con gli altri, ma perché si sta confrontando con Dio. Io sono il peggior peccatore davanti a Dio, ho bisogno di essere salvato. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, aggiunge, affinché Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pienezza, tutta la sua santità, tutta la sua potenza per resistere al peccato. E poi dice ancora Paolo, e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. E Dio vuole usare te come esempio per portare altri a credere a Cristo, in modo che possano avere anche loro, come te, la vita eterna. E tu devi essere un esempio, quindi, di santità. Rinuncia al peccato e a ciò che non ti fa vivere secondo la parola di Dio e cerca invece di piacere al Signore. Allora, il primo fondamentale, che la grazia di Dio ti vuole salvare e liberare dal potere del peccato, il versetto che abbiamo appena visto adesso, il versetto 12. Vediamo il versetto 13, cosa leggiamo? Cosa facciamo mentre siamo qua e ci esercitiamo per rinunciare al peccato e a vivere in modo santo? Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Cosa facciamo? Che cosa ci dà anche uno stimolo a vivere per il Signore? Viviamo con la speranza che un giorno saremo in cielo. Viviamo con la speranza che un giorno saremo per sempre liberati da che cosa? Dal peccato, dalla presenza che oggi c'è del peccato. E questa è la seconda P che ti voglio lasciare. Che la grazia di Dio ti vuole salvare e ti salverà dalla presenza del peccato. Per cui oggi questo dovrebbe stimolarti a dire, ma perché devo dare tanto peso e tanta importanza a delle cose che sono tentazioni, a delle cose che mi fanno peccare, quando io un giorno vivrò senza più la presenza del peccato? Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Qui il brano sta parlando del futuro, di quando Gesù ritornerà. Abbiamo letto in Giovanni, capitolo 3, che Gesù è venuto nel mondo non per giudicare, ma per salvare. E vuole salvare anche te se ancora non hai avuto fede in Lui. E quella era la prima venuta del Messia. Ed era profetizzata la venuta del Messia che avrebbe sofferto, che sarebbe morto, che sarebbe risorto. Ma è anche profetizzata la seconda venuta del Messia. E in questa seconda venuta di Gesù non tornerà per salvare, perché già ha salvato, tornerà per giudicare. E chi è che scamperà da questo giudizio? I credenti che hanno riposto in Lui la propria fede come Salvatore e Signore. Ed è qua che quello che sta dicendo qui l'Apostolo Paolo. La speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. È interessante questo versetto perché ci sta dicendo che Cristo Gesù è il nostro grande Dio e Salvatore. Ed è interessante che se prendete la traduzione del Nuovo Mondo dei Testimoni di Geova, qui ci hanno messo un altro del nostro grande Dio e del Salvatore, Cristo Gesù, perché per loro è difficile capire che un uomo è anche Dio e quindi hanno dovuto pensare a due persone distinte. Uno è il nostro grande Dio, e uno è il nostro Salvatore Gesù. Allora, a parte che nell'originale quel del non c'è, come in italiano, nella traduzione che vedete, non c'è, e si capisce che fa parte della stessa persona. Quindi già questa è una manipolazione dell'originale greco, che noi non abbiamo, ma abbiamo le copie di quell'originale greco. Ma c'è un altro problema teologico, se vogliamo, è che il nostro grande Dio, il Dio immanente che è nei cieli, ebbene, lui non tornerà sulla terra. Chi tornerà sulla terra è Gesù. Quindi pensare che sono due persone separate è come dire che torneranno sia il nostro grande Dio che il Signore Gesù sulla terra. Mentre nelle scritture noi ci rendiamo conto che esiste un Dio che è composto da tre persone, pur essendo sempre Dio, di cui un Dio è, si dice, trascendente, cioè al di fuori del mondo creato, ed è il Dio Padre. E questo Dio Padre non ha più nulla a che fare con il mondo creato, perché il mondo creato è caduto nel peccato. Poi c'è un Dio Figlio, che è Gesù, che ha lasciato la sua gloria per poter venire sulla terra in un mondo caduto nel peccato, ed è il Dio immanente. E poi abbiamo un altro Dio, che è lo Spirito Santo, che è il Consolatore, che ha preso il posto di Gesù quando Gesù ha compiuto la sua opera ed è tornato in cielo. E Gesù stesso ha detto ai suoi discepoli, è necessario che io torni al Padre, così vi manderò un altro, come me, ma che sarà con voi sempre, non solo in questi pochi anni, e ovunque, in ogni nazione, non soltanto qui in Palestina. Questa traduzione del nostro grande Dio e del Signore Gesù perde completamente di vista queste realtà teologiche e serve solo a giustificare la loro idea che Cristo non sia Dio, ma non dice questo la Scrittura. Noi possiamo vivere ogni giorno aspettando che Dio Figlio torni per regnare e noi con Lui. E questo deve essere per noi uno stimolo per fare bene, oggi. Come fa l'allenatore quando stimola il suo atleta a correre bene perché ci sarà l'Olimpiade. E così il ritorno di Cristo per noi è come le Olimpiadi, è come il traguardo di una gara. Dobbiamo guardare a quel ritorno per fare bene oggi. È un po' come l'esame per gli studenti che vanno a scuola. Se non ci fosse mai il voto, non si studierebbe con lo stesso impegno. Se non ci fosse alla fine la pagella e il rischio di essere rimandati o con i debiti, non ci sarebbe lo stesso impegno, non ci sarebbe lo stesso stimolo. E l'ultimo punto, versetto 14, leggiamo che Cristo Gesù ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarci un popolo che gli appartenga zelante nelle opere buone. Anche qui la grazia di Dio ci salva e si parla di un riscatto, vedete? E il riscatto vi fa venire in mente che cosa? A me fa venire in mente un prigioniero, una persona che è stata rapita, che non si può liberare da sola, e per liberarla qualcuno, se gli vuole bene, è pronto a pagare quelli che l'hanno imprigionato. Qui la grazia di Dio ci fa capire, è pronta a salvarci dalla prigionia del peccato, è la terza P. Il potere, la presenza e la prigionia del peccato. Ci sta dicendo che senza questa grazia di Dio gli uomini sono schiavi del peccato e quindi peccano senza nemmeno rendersene conto, ma sono anche schiavi del giudizio di Dio che incombe su di loro e non se ne possono liberare. Ed è inutile che cercano di fare delle buone opere per liberarsene, perché sono incatenati. Le loro buone opere non li porteranno mai fuori dalla cella, rimarranno sempre lì, incatenati. Hanno bisogno della grazia di Dio, che le liberi da questa prigionia. È un po' quello che dice l'Apostolo Paolo in Romani al capitolo 6-17, e dice proprio queste parole: ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato. Paolo chiaramente sta parlando dei credenti che hanno già messo la loro fede in Gesù, che eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa, avete creduto a Cristo, avete creduto al Vangelo e quindi siete stati liberati da quella prigionia e da quella schiavitù. E qual è l'obiettivo di questa liberazione? Perché Cristo ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarci un popolo che gli appartenga? Perché come nuove creature in Cristo, liberati dal potere del peccato e resi forti dalla presenza di Dio in noi per mezzo dello Spirito Santo, allora sì che possiamo fare delle buone opere che glorificano Dio. E vedete, è proprio l'opposto di quello che succede nelle religioni. Nelle religioni succede che ti dicono, comportati bene, fai delle buone opere, così poi potrai glorificare Dio. E il Vangelo è l'opposto. La grazia ci insegna che noi non potremo mai fare buone opere per stare a posto con Dio. La grazia ci dice, umiliati davanti a Dio, ubbidisci al suo comandamento di ravvederti, riconosci il tuo peccato credendo in Cristo Gesù e allora sarai purificato, sarai redento e riceverai lo Spirito Santo e con questo tu potrai iniziare a fare quelle buone opere che glorificano Dio. E la tua salvezza non sarà sulla base delle tue opere, perché poi, prima di tutto, non sarebbe mai tale, non sarebbe mai salvezza e non sarebbe mai certa, perché tu non sai mai come ti stai comportando davanti a Dio. La tua salvezza sarà sulla base di quello che Cristo ha fatto per te sarà sulla base della grazia che Dio ha per te in Cristo Gesù, e la tua vita cristiana si baserà su questi fondamenti. E le opere che tu compierai saranno basate su questi fondamenti. E cioè che Dio ti ha salvato per la sua grazia, e li ripetiamo insieme questa mattina, liberandoti dal potere del peccato, la prima P, che ti libererà per sempre dalla presenza del peccato quando sarai in cielo con lui, la seconda P, e che ti libera dalla prigionia del peccato. Infatti siamo opera sua, scrive Paolo agli Efesini, capitolo 2, versetto 10, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. E così, dice Gesù ai suoi discepoli, risplenda la vostra luce davanti agli uomini. La vostra luce, che non è la vostra perché ce l'avete voi da quando siete nati, ma perché Dio l'ha messa nei vostri cuori quando avete creduto. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Allora, come vogliamo giocare la nostra vita cristiana? Come speriamo che giocherà l'Italia? Beh, tutto dipenderà da come si sono allenati, sapete? Tutto dipende da come ti stai allenando oggi. E lasciatemelo dire, tutto dipende anche se fai parte della squadra di Dio. Perché non puoi giocare oggi la tua vita cristiana se non hai mai avuto fede che Cristo è morto per i tuoi peccati ed è risorto per darti la sua giustizia. Ma se fai parte di questa squadra di Dio, tutto dipende da come oggi ti stai allenando, da quanti fondamentali stai facendo a livello spirituale, quindi imparando dalla Bibbia, ripetendotelo, ascoltando la sua parola, e poi da come questi fondamentali vengono messi in pratica quando tu vivi, quando tu giochi la tua vita. Signore, vogliamo ringraziarti e pregarti perché questa tua parola possa rimanere nei nostri cuori. È così facile ascoltarla e così guardiamo a noi stessi come davanti a uno specchio e vediamo un'immagine che in realtà non è proprio la nostra, ma è quella che la tua parola vorrebbe che noi facciamo. E davanti a quello specchio magari ci sentiamo a posto, ci sentiamo belli, ci sentiamo incoraggiati. Però poi il problema è che quando durante la settimana non siamo più così a contatto con la tua parola, rischiamo di essere persone che non hanno più quell'immagine. E Signore, così vogliamo umiliarci davanti a te, chiederti perdono per le nostre mancanze, chiederti che ci aiuti invece a vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, in modo santo, come tu gradisci, rinunciando alle cose empie che non ti riguardano, rinunciando alle cose del mondo che ci distraggono, ci portano via, lontano da te. Ti ringraziamo per i tuoi insegnamenti questa mattina, per la grazia che ci insegna a vivere come a te piace, per la grazia che ci insegna che tu sei pronto ancora oggi a salvare. Signore, tocca i cuori di ciascuno questa mattina, che possiamo essere proprio onesti davanti a te, chiedere perdono per i nostri peccati se non l'abbiamo mai fatto, chiedere di essere salvati, e che possiamo essere anche fedeli a te, Signore, chiedendoti la forza di rinunciare a quei peccati che così facilmente ci avvolgono. Esaminaci, Signore, aiutaci a esaminare i nostri cuori, aiutaci a risplendere come tu vuoi in mezzo a questo mondo che è così perverso, che se ne va per i fatti suoi senza considerare te, senza considerare la tua parola, ma soprattutto senza considerare il destino eterno che gli aspetta. Ti ringraziamo, Signore, per la tua parola che ha illuminato le nostre menti, i nostri cuori e oggi vuole ancora illuminare le nostre vite. Nel nome di Gesù. Amen.